tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Ognetti.
Il 31 dicembre Istanbul è di nuovo stato teatro di un attentato. Ma perché proprio la Turchia viene presa così di mira dal terrorismo?
Beh, la risposta è allo stesso tempo semplice e complessa, nel senso che il terrorismo ha cambiato di segno. Prima era terrorismo molto più modesto, diciamo, nelle sue dimensioni, dovuto all'opposizione interna, in particolare quella dei curdi, un terrorismo a cui il regime di Erdogan aveva sempre risposto col pugno di ferro e che comunque negli ultimi tempi aveva cambiato un po' la sua ispirazione dopo che un partito moderato curdo aveva ottenuto un ottimo risultato elettorale, quindi diciamo che è probabile che il terrorismo di origine curda stesse cambiando un po' il suo segno e la sua direzione, anche se poi diciamo gli avvenimenti interni della Turchia, in particolare il pugno di ferro usato da Erdogan contro tutti gli oppositori, soprattutto dopo fallito colpo di Stato dell'estate scorsa e con il fatto che il regime aveva cercato di colpire un po' tutte le radici dell'opposizione interna e tra l'altro anche decimando le forze di polizia, i servizi segreti al suo interno, quindi diciamo anche colpendo un po' chi avrebbe potuto in qualche modo prevenire l'esplodere del terrorismo, di questo ultimo terrorismo che ha un segno completamente diverso ed è di origine islamica. Ed è facile fare il collegamento con ciò che sta avvenendo nella vicina Siria, soprattutto dopo che il regime di Erdogan ha preso posizione a fianco della Russia di Putin per combattere tutti gli oppositori del regime di Assad, tra cui ovviamente anche lo Stato Islamico, anche se questa è un'acquisizione diciamo più recente. All'inizio il regime di Erdogan aveva mantenuto una certa ambiguità, soprattutto aveva favorito il passaggio di armi attraverso il confine tra Turchia e Siria. Quindi diciamo che l'acquisizione della guerra contro l'ISIS è recente e questa si può interpretare come una risposta dello Stato Islamico alle prese di posizione del regime di Erdogan.
E andiamo ora negli Stati Uniti, alla vigilia del passaggio di consegne. Obama e Trump sembrano due pugili all'ultimo round. Con che clima inizierà la nuova amministrazione Trump?
Beh, certo, non è tra i migliori. Il passaggio di testimone tra Obama e Trump avviene con delle prese di posizione da parte di Obama che denotano chiaramente la sua totale estraneità, la mentalità, anche i programmi che Trump ha dichiarato di voler mettere in atto. Non dimentichiamo che tra questi programmi c'è anche la volontà di porre fine all'Obamacare cosiddetto, cioè alla riforma, secondo me importantissima, la riforma sanitaria messa in atto con discreto successo, anche se con chiaroscuri, da Obama. E però diciamo che questa scaramuccia tra Obama e Trump si sono manifestate soprattutto sul piano internazionale, in particolare Obama ha voluto attaccare la Russia per tutte le ultime vicende internazionali che riguardano tra l'altro anche Turchia e Siria, a proposito di quello che sta avvenendo lì, e Obama non vede assolutamente di buon occhio la posizione della Russia, anche se diciamo poi segue le vicende con un approccio anche abbastanza pragmatico, così è sempre stato durante la presidenza di Obama. Mentre invece Putin diciamo che ha già dichiarato la sua totale amicizia e appoggio alla politica di Putin e questo che chiaramente cambierà di molto le carte in tavola. Vedremo che cosa succederà e certo ci sarà una rottura di continuità tra Obama e Trump perché i due veramente rappresentano due modi di vedere l'America e l'America nel mondo completamente diversi se non all'opposto.
E in Italia il ministro degli interni Minniti ha proposto la riapertura dei centri di identificazione ed espulsione dopo la rivolta nel centro immigrati di Como. E ritiene questa potrebbe essere o sarebbe la vera soluzione del problema?
Ma C'è grande discussione qui in Italia sull'efficacia di questi CIE, anche diciamo in questa nuova versione proposta dal Ministro degli Interni, perché questi CIE prima erano limitati diciamo ai luoghi di approdo soprattutto degli immigrati, quindi parliamo di Lampedusa naturalmente, Crotone, Taranto, luoghi diciamo oggetto degli sbarchi degli immigrati. Qui invece si tratterebbe nella nuova versione di distribuirli un po' in tutto il territorio italiano, lontano dai centri abitati per evitare tensioni, in maniera diciamo che l'onere e il peso dell'accoglienza e del processo di identificazione ed espulsione, non dimentichiamolo, sia distribuito fra tutte le regioni italiane. Secondo me Minniti ha voluto dare anche un po' un segno di maggiore fermezza nei confronti dell'immigrazione, per evitare poi che la questione accoglienza gli si ritorca contro, un po' come è avvenuto con la Merkel in Germania, no? Dopo aver detto che è una questione di umanità quella di aprire le frontiere, di avere un approccio diciamo umanitario nei confronti dell'immigrazione, si è scatenata diciamo tutta la resistenza di una parte della popolazione, nonché tutto il populismo della destra che ha dato fiato alle sue trombe. Ecco, per evitare che questo avvenga anche in Italia, incominciano anche da parte del governo prese di posizione più dure nei confronti dell'immigrazione. E se poi questi centri saranno efficaci per quello che riguarda l'identificazione e l'eventuale espulsione oppure accoglimento, questo sarà da vedere. Certo è un problema molto complesso e si sta cercando di affrontarlo in tutti i modi e si va avanti anche in maniera un po' così con tentativi per vedere qual è la soluzione migliore.
E rimaniamo in Italia con l'attacco di Grillo dal suo blog, che ha riacceso il dibattito sul ruolo della stampa e dell'accuratezza delle notizie. Grillo, secondo lei, ha le carte in regola per tali attacchi?
No, secondo me non ha le carte in regola, perché innanzitutto lo fa da un blog proprio, che di suo usa un linguaggio che è molto basato sull'emotività. Umberto Eco ha fatto proprio degli studi su questo e su come l'informazione, ma anche la comunicazione soprattutto che passa su web, è spesso una comunicazione basata sull'istinto, sull'emotività e anche sull'anonimato, e quindi si scatena proprio su web spesso il peggio, come ben sappiamo, il peggio dell'animo umano, quindi commenti scritti così senza pensare eccetera. Quindi direi che sul piano della comunicazione no, il Movimento 5 Stelle non ha assolutamente le carte in regola. Poi su quello che è la correttezza dell'informazione c'è una intera storia diciamo che riguarda la comunicazione, i mezzi di informazione, sull'accuratezza, sulla deontologia dei giornalisti che devono sempre verificare la notizia, ma direi che in Italia, che pure non è tra i primi paesi al mondo come accuratezza nell'informazione, come ben sappiamo, però diciamo c'è una tradizione di sostanzialmente di buon giornalismo, che però attraversa una crisi forse irreversibile, che è quella del giornalismo professionalizzato e che si è per un secolo e più diciamo esercitato sui giornali cartacei. Oggi è stato ormai per dominare l'informazione online, e questo cambierà completamente tutti i parametri dell'informazione, ma questo comunque lo staremo a vedere. Gli attacchi comunque di questo tipo poi lasciano un po' il tempo che trovano.
E cosa ne pensa del nuovo neogarantismo di Grillo?
Ma questo è benvenuto, nel senso che anche se diciamo ci sarebbe da ridire su tutto il pregresso, però il fatto che il Movimento 5 Stelle finalmente si sia reso conto che sparare a zero su qualunque tipo di indagine, ancora prima che venga portata avanti, è una posizione sbagliata, del tutto sbagliata. Ci sono state vittime anche all'interno di 5 Stelle di questa mancanza di garantismo, di questo linciaggio mediatico. È stato Pizzarotti, in particolare il sindaco di Parma, che è stato espulso dal Movimento proprio perché indagato per una questione che poi si è rivelata del tutto infondata, e però è stato espulso immediatamente dal Movimento. Diciamo che anche il Movimento 5 Stelle, con questo decalogo voluto da Grillo che riguarda gli avvisi di garanzia e la moralità di chi fa parte del Movimento 5 Stelle, diciamo che è un primo passo per rendersi conto che la realtà è un po' diversa da quella che immaginava Grillo. Un primo passo, diciamo, verso la concretezza della politica. Secondo me il movimento ne dovrà fare ancora parecchi prima di poter diventare un partito come gli altri. Io mi auguro che poi non diventi un partito come gli altri, ma questo è un altro discorso. Il fatto di sporcarsi le mani con la realtà spesso porta a risultati del tutto inaspettati.